Ecco, come vedete, quando hai usato nell'introdurre, Sandro, la parola gravida, riferito al libro, l'excursus che ha fatto lui vi ha dato pienezza di quanto detto. Quindi se qualcuno vuole intervenire, dire qualcosa, non ci sono problemi. Allora, Sandro è arrivato al Vietnam, una parte che potremmo, questo non significa che poi potete tornare benissimo a riprendere o fare domande su quanto lui ha svolto fino adesso, una parte che potremmo prendere in considerazione è la parte che è più vicino al tempo che stiamo vivendo. Dentro molte pagine del libro tu, sulla base di questo modo di cercare di dare significato ai tempi e ai modi della crisi che stiamo vivendo, a un certo punto tiri fuori la questione che nelle aree più industrialmente avanzate, nelle capitali, che poi sono le capitali del dominio imperialista, il conflitto è diventato quando il conflitto si manifesta, la risposta da parte degli apparati dello Stato è sempre più militarizzata. E poi basta ricordare a chi ci ascolta ultime cose viste, no? Se veniamo qua da noi, gasare in ottava è un procedimento di consuetudine. Gasare i gilet gialli e menarli e rovinarli si è visto. Se guardiamo a Hong Kong cosa sta succedendo, mi sembra... Bene, ecco, questo meccanismo... Tu lo interpreti come in parte io ho descritto nell'introduzione, come una manifestazione che io ho definito, tu non l'hai definito, la mia definizione, comunque una guerra civile di bassa intensità. Vuoi aggiungere qualcosa?
Sì, no, è un termine che uso io, lo uso nell'ultimo atto, no? Quando parlo proprio di quello che sta succedendo, che è successo negli ultimi anni. Quando ho mandato in stampa il libro, cominciava a manifestarsi il movimento dei Gilets Jaunes, ma non ne parlo ancora, però parlo abbondantemente dei movimenti territoriali e tra questi della ZAD, cioè della zona da difendere, no, di Notre Dame des Landes, dove avrebbe essere costruito un secondo aeroporto della città di Nantes. E, una lotta che è andata avanti 40 anni, una lotta che, perché il tentativo era quello proprio di prendere tutta una parte di questo bocage, di questa campagna molto ben suddivisa a Francia e trasformarla in un'ulteriore area industriale, un ulteriore aeroporto, eccetera. E lì alcuni contadini se ne andarono, altri rimasero e anzi nel far questo in anni più recenti decisero di chiamare lì per occupare le terre, lavorare le terre, i giovani che avessero voluto andare. Per cui la ZAD è stata un'esperienza particolare, perché tra vecchi contadini che pur avevano avuto anche esperienza di lotta negli anni 60 e 70 e giovani squatter dei centri sociali, semplicemente disoccupati o studenti che erano stufi di fare gli studenti, si è creata una strana alleanza, ma un'alleanza che è durata molti anni, che ha avuto, in cui questi giovani sono andati a abitare, hanno inventato forme nuove di convivenza. A me un esempio che fa molto ridere quando parlo con loro, insomma, Lì poi tra i giovani sono arrivati anche i vegani e convivevano con contadini che allevavano il bestiame per farci per macellarlo, no? Quindi voglio dire, nella comunità che si è creata c'erano poi tensioni, ma che sono sempre state risolte su vari piani e positivamente, inventando un nuovo modo di vivere, una campagna che è diventata così produttiva che gli abitanti della ZAD poi potevano, sono stati ben visti, ben voluti dalle popolazioni che circondavano il territorio, che già di per sé era grande, perché se c'era uno sciopero gli occupanti della ZAD portavano gli aiuti in termini di cibo, di verdura, di frutta, di prodotti dell'allevamento agli scioperanti, no? Magari c'erano anziani che non avevano l'assistenza statale a sufficienza, loro si facevano carico di questo, da loro era possibile andare al cosiddetto non marché. Cos'è il non marché? Era una grande struttura di legno enorme in cui si potevano scambiare i prodotti ma senza l'uso della moneta. Era una forma, se volete, diciamolo pure, anche utopistica, ma ha funzionato per anni. Nel 2012 c'è la prima grande operazione César, lanciata da Hollande, che manda più di 1000 agenti a disoccupare questo territorio, ma gli agenti si trovano davanti a 40.000 difensori. Fu dal punto di vista militare una catastrofe per Hollande, proprio un po' come successe nel dicembre del 2006 in Val di Susa, quando la polizia si dove ritirare dal primo cantiere. E dopo il 2012 non si è più parlato, certo ogni tanto la polizia rompeva un po' le scatole eccetera, ma poi all'inizio del 2018 Macron annuncia che il secondo aeroporto non si farà più. E il secondo aeroporto, grande opera inutile, non è più stato fatto. Quindi gli occupanti avevano vinto, ma ha scatenato una forza di 2.500 agenti con autoblinde, granate di ogni tipo contro i difensori. La difesa della ZAD è durata 45 giorni, in cui ci sono stati ragazzi mutilati, ci sono stati ragazzi accecati, perché sulla ZAD Macron e le forze di pronto intervento di polizia hanno usato tutte le armi nuove che hanno poi utilizzato nei confronti dei Gilets Jaunes. Se avete seguito un po' la vicenda dei Gilets Jaunes sapete che ci sono state decine e decine di mutilati. Cosa intendo per mutilati? Gente che ha preso un flashball, un proiettile di gomma in faccia, ha perso magari una mandibola, un occhio o il naso, oppure gente vicino a cui sono esplose granate a bassa intensità. Cosa sono le granate a bassa intensità? È un po' come l'operazione di polizia, le operazioni umanitarie, no? Bombe a mano con le schegge, cioè bombe a mano granate, no? Però con una carica esplosiva un po' più leggera, per cui se esplodono a 7-8 metri da me, mi mettono fuori combattimento riempendomi magari le gambe o il torace di schegge, ma se mi scoppiano a mezzo metro dalla mano o dal piede, mi portano via la mano o il piede. E sono quelle che sono state usate a Parigi, poi contro i Gilets Jaunes, in tutte le situazioni. Quindi è stata una vera esercitazione di antiguerriglia, tanto è vero che poi il comandante delle operazioni, su Carmilla avevo messo anche la foto, che ha comandato le operazioni militari nei confronti della ZAD, ha fatto fare per gli uomini che hanno partecipato proprio uno stemma originale della campagna della ZAD. C'è un teschio con, non so se, due chiavi inglesi incrociate, eccetera, eccetera, esattamente come gli stemmi che fanno le truppe operative quando fanno, che ne so, la campagna d'Afghanistan, d'Iraq o da qualche altra parte. Quindi per loro è stata una guerra. Non hanno vinto. Si è giunti poi a una trattativa successiva in cui, a patto che gli occupanti facessero dei contratti individuali, eccetera, eccetera, venivano lasciati stare lì dove erano. C'è stato un po' di maretta all'interno degli occupanti, la parte più radicale, anarchica, non era d'accordo alla trattativa, insomma, solite cose. Però oggi quella comunità esiste ancora ed è stato un primo esempio. Poi la violenza esercitata con la ZAD si è, anche i difensori hanno usato la violenza, cioè sono andate a fuoco le autoblindo, cioè voglio dire, non è che si sia giocato a scambiarsi fiorellini su quel terreno, però tutta quella violenza è stata poi messa in campo nei confronti dei Gilets Jaunes. Altrettanto si potrebbe dire, è stato fatto un grosso convegno, proprio nel novembre del 2018, giù nel Salento, di cui do un resoconto nel penultimo articolo del libro, su il problema che collega tra di loro estrattivismo e pacificazione. Pacificazione è il termine che va di moda per dire repressione, no? Se ci sono popolazioni che resistono, vanno pacificate. In ogni mezzo, con le granate, con le fucilate, con la repressione selettiva. E ci sono stati rappresentanti, sia studiosi di università che studiosi di diritto, che rappresentanti di movimenti, che venivano dal Sud America, dall'America del Nord, da tutta l'Europa, eccetera, e ovunque abbiamo potuto vedere che il collegamento tra lotte territoriali e pacificazione violenta era esattamente la stessa cosa. Con forme un po' diverse. In Argentina i Mapuche vengono uccisi ancora adesso con i governi presunti democratici, qui in Italia insomma proprio di uccisi volontari non ne abbiamo ancora avuti, ma insomma abbiamo una gradazione di esperienze diverse attraverso poi delle nuove leggi penali, quelle che oggi vengono rappresentate come diritto penale del nemico, cioè se tu sei nemico rifiuti lo Stato, sei uno che non ha diritto a niente, no? Il diritto penale del nemico poi sostanzialmente significa questo. Ma questo da cosa deriva? E poi chiudo. Evidentemente siamo in una situazione di crisi internazionale in cui lo spazio per la trattativa tra movimenti e Stato non esiste più. La prima cosa è legata alla crisi internazionale, eccetera, ma la seconda è il fatto che gli Stati nazionali hanno sempre minore autonomia. Hanno autonomia nel reprimere i movimenti, nel decidere come e quanto, ma non hanno possibilità. Una cosa che dico spesso io, il keynesismo in fin dei conti era qualcosa che è servito a salvare il capitalismo, quindi chi oggi continua a chiedere politiche keynesiane non si rende conto che insomma in fin dei conti anche il quantitative easing di Draghi è una forma di keynesismo per le banche, ma anche le grandi opere inutili sono una forma di keynesismo, ma non hanno più le dimensioni che avevano negli anni 30. È chiaro che tra costruire strade in tutti gli Stati Uniti, porti e dighe, e fare il TAV in Italia o qualche altra cosa non è importante. Quello che è importante è che però la crisi industriale ha condotto a due situazioni. I centri della produzione industriale, cioè le grandi metropoli, diventano sempre meno importanti, a meno che come Milano non diventino centri dei servizi, eccetera. E diventano invece importanti dei territori marginali che prima non avevano nessuna importanza dal punto di vista economico. La Val di Susa, che sì, era industrializzata, ma non era esattamente il polo dell'economia piemontese rispetto a Torino, no? Oppure magari il Salento, che di importanza economica ne ha avuta sempre piuttosto poca, però poi si cominciano a costruire in quei territori delle grandi opere inutili e dannose, come è giusto definirle, che cercano in quei territori di rivitalizzare il capitale, e se lì si incontra una resistenza non c'è possibilità di trattativa. Lo Stato non risponde trattando, risponde con la repressione. L'abbiamo visto in Val di Susa, lo stiamo vedendo in Salento, ci sono centinaia e centinaia di attivisti denunciati, ma non sono nemmeno successe le cose successe talvolta in Val di Susa, come il 3 luglio del 2010, scontri, eccetera. No, proprio una repressione mirata, magari attraverso l'accusa di tanti piccoli reati, no? Visto che a volte l'accusa grossa non regge, no? Come è successo in Val di Susa, dare l'accusa di terrorismo a chi brucia una betoniera, poi è stata la stessa Corte Costituzionale, dire no scusate, inventatevene un'altra che questa non sta in piedi. Ecco che allora vengono dati tante denunce per piccoli reati, che però cumulate insieme si mangiano la possibilità di saltare il carcere e tutti insieme mandano poi l'individuo. Oppure un'altra ancora più mirata è quella di dare delle multe salatissime a coloro che vengono colpiti. Mediamente in Val di Susa abbiamo studiato in questi anni, entro i 30 anni arrivano pene da carcere, dai 40 anni in su arrivano multe da minimo 100.000 euro l'una, cioè che significa per molte persone una grave minaccia. Potete ben immaginarla. È andata bene la prima tornata, Alberto Perino era stato condannato a pagare circa 250.000 euro, 250.000 euro sono stati raccolti in rete nel giro di una settimana, Oltretutto poi Perino è stato scagionato e lo Stato ha dovuto rendergli quei 250.000 euro che sono entrati poi a finanziare la cassa di resistenza Notav. Ma insomma è stato un caso, capite che su un individuo, su chiunque di noi arriva per una manifestazione, un blocco, una multa da 150, 150 mila euro, forse ci fa paura. Sinceramente a me a 67 anni fa più paura quello che la prigione, però dopo si vedrà cosa succede. E quindi per questo che si può parlare. L'altra cosa è questa: negli anni 70 abbiamo avuto le grandi lotte, abbiamo avuto le conquiste importanti. A Mirafiori gli operai hanno occupato la fabbrica, hanno vinto, pensate, lo stipendio a fine anni 60 di un operaio Fiat era tra 60 e 70 mila lire, dopo lo sciopero lungo la Fiat, l'occupazione, i cancelli, era arrivato a 110 mila lire, quindi era aumentato, capite, di più del 50%, ma allora era possibile una cosa che non è più possibile. La Fiat alla fine ha ceduto perché tanto traeva altro plusvalore dalle fabbriche in Polonia, in Spagna e in Argentina. Quindi in qualche modo la vittoria della classe operaia Fiat di quegli anni, che poi sarà sconfitta nell'80, con tutto il resto, è anche una vittoria un po' amara, perché quegli aumenti si sono avuti sulla pelle di altri operai che in Argentina, in Spagna, in Polonia in quegli anni proprio non potevano permettersi di alzare la testa. Oggi questo non è più possibile. Chi si illude che oggi una grande lotta operaia, ammesso che ci siano le fabbriche, vediamo che ce ne sono sempre meno, possa portare a grandi conquiste salariali e di nuovi diritti, si illude. Questa possibilità non c'è più, la grande fabbrica si è spostata da altre parti nel mondo. Vediamo cosa succede ovunque. Se gli operai protestano si chiude la fabbrica. Salute e buonasera, se ci pensa lo Stato bene, se no arrangiate. Lo vediamo dalla Whirlpool a qualsiasi altra situazione. E quindi questa è un'altra cosa. Lo so che magari vi ho detto tante cose e non ho dato nessuna risposta, però io credo che la cosa più importante oggi sia porci le domande giuste e affrontare oggettivamente la situazione, togliendo tutti i possibili catafalchi ideologici, veli, miti che possono far sì che noi non riusciamo a capire davvero quello che sta succedendo attorno a noi, perché il paradosso è questo, che abbiamo un nemico potenzialmente molto debole oggi, perché diviso, perché in crisi, perché non si sa, ha dei problemi enormi, soprattutto qui in Occidente, però non c'è nessuna opposizione che riesca a raccogliere, se non le lotte territoriali, ma che sono ancora un po' piccole, un po' troppo. Cioè, se noi le vediamo a livello mondiale, vi posso assicurare che situazioni come TAV, molto più grande, eccetera, ci sono in tutto il mondo. Da oggi mi è giunta la notizia che in Amazzonia gli indigeni hanno cominciato a occupare miniere e pozzi petroliferi dicendo: voi ci bruciate le foreste e noi vi distruggiamo i pozzi e le miniere. E quindi voglio dire, uno scontro in cui la difesa dell'ambiente e la sopravvivenza sociale si mescolano in maniera immediata, come probabilmente avverrà in futuro. Però ecco, qui da noi, se ci guardiamo attorno in Italia, ci sentiamo ancora un po' deboli, no?
Niente, vi rinnovo. Vieni.
No, viene spontaneo. Quello che noto è che c'è una parte che manca. Cioè si parla e si parla bene, coerentemente, o comunque si accenna a tutte le tematiche in corso sulla la questione della guerra in Occidente. Ma abbiamo di fronte, secondo me, un altro pezzo o un'altra nascente forza esplosiva, che è quella della guerra interna al mondo musulmano, che secondo me rischia anche di fagocitare al suo interno molte componenti che adesso non sanno organizzarsi e non sanno non sono in grado né di stabilire un'alleanza né probabilmente di identificare dei fronti possibili, ma rischiano di essere prese dentro in un gioco che noi non sappiamo davvero analizzare, perché mentre qua si tratta di avere potenze medie e grandi anche anche abbastanza piccole, che cercano, come dicevi tu, di difendere un proprio interesse nazionale, di prendere in mano la gestione di una forza relativa per conquistare dei territori lasciati scoperti, lasciati delle ricchezze lasciate in qualche modo libere dalla fine della guerra fredda. Altrove, altrove nel mondo musulmano, non solo arabo, si tratta di una guerra, secondo me, per l'egemonia, per ridistribuire queste ricchezze che non possono più essere sempre e solo sottratte e rubate all'Occidente, possono essere riprese, ridominate e redistribuite, con la forza evidentemente, all'interno di un mondo del quale noi abbiamo pochissima conoscenza, ma che sta generando conflitti nei quali noi siamo tutti implicati, perché non possiamo farne a meno, perché queste ricchezze che abbiamo sin qui rapinato a tutti questi paesi, a tutto questo mondo, sono nuovamente in gioco, non necessariamente si fermeranno nelle nostre mani. Allora, da un lato l'Occidente sta impegnando la pelle altrui per combattere le guerre al suo interno, all'interno dell'Occidente, no? Dall'altro lato, però, la pelle verrà messa in gioco necessariamente su un terreno che ci sta contendendo l'egemonia, la capacità, la proprietà delle risorse, la proprietà di ricchezze che non appartengono all'Occidente.
Ma forse prima mi sono spiegato male, perché proprio tutta la prima parte del libro è dedicata a questo, cioè il primo punto, il primo focolaio di guerra anche interna è proprio il Medio Oriente, è proprio il mondo musulmano. Quando prima parlavo di Arabia Saudita, di Iran, di Israele, di Turchia, proprio di questo parlavo. E nel libro specifico apertamente che, per esempio, l'Arabia Saudita sta facendo un suo gioco imperialista, lo sta facendo in Egitto, lo sta facendo in Libia, cioè l'Arabia Saudita sta cercando di mettere le sue mani sui giacimenti petroliferi più importanti. È chiaro che questo, per esempio, crea un conflitto con l'Iran. Parlare di ridistribuzione delle ricchezze, questo è già diverso, perché lì nessuno ha, magari sì, si vogliono accaparrare maggiori ricchezze le classi dirigenti, ma non. Guardate che l'unico che aveva il programma di ridistribuire le ricchezze, l'unico che aveva l'intento è stato proprio Bin Laden. Ora, io nel libro traccio una netta differenza, non per santificarlo, perché è un reazionario, eccetera, tra Bin Laden e l'ISIS. Difatti, ancora adesso, l'erede di Bin Laden, al-Zawahiri, non è sempre in guerra con l'ISIS, perché il progetto di Bin Laden era quello, prima di tutto, di rovesciare la monarchia saudita. Cosa che invece tutti i gruppi dell'estremismo islamico radicale di oggi assolutamente non discutono, anzi sono al servizio completo della monarchia saudita. Là dove arriva l'ISIS o ci sono interessi dell'Arabia Saudita, o ci sono interessi dell'Oman, o ci sono interessi della Turchia. Quel progetto, e difatti Bin Laden è stato abbandonato e fatto fuori. Non che fosse un bel personaggio, ma il suo progetto era profondamente diverso. Lui aveva combattuto in Afghanistan, ha detto abbiamo sconfitto i russi, sconfiggiamo anche gli americani, ma ne approfittiamo nel frattempo per far saltare l'Arabia Saudita. Chiaramente l'hanno fatto fuori, perché figuratevi se quei movimenti non sono infiltrati da tutti gli agenti segreti possibili e immaginabili. Questo è un dato di fatto molto importante. L'altro dato di fatto è che questa guerra dentro al mondo musulmano, come diceva giustamente lei prima, arriva fin da noi. Perché quando noi combattiamo l'ISIS in Medio Oriente abbiamo di fronte a noi una forza reazionaria al servizio dell'Arabia Saudita, della Turchia o dell'Oman o di chi volete, insomma, all'interno di quel contesto. Ma quando l'ISIS arruola nelle periferie delle metropoli occidentali, arruola una rabbia e un rancore giovanile di fede musulmana che non ha più altri sbocchi che quelli. Ecco che allora l'adesione al radicalismo islamico non è molto diversa dall'adesione ai movimenti poi nazionalisti, sovranisti e d'altro genere, con in più una ventata di rabbia molto più violenta. Ci sono qui nel libro degli articoli miei, scrivo quello sul Bataclan, dico guardate che al Bataclan probabilmente sono morti insieme i ragazzi di una stessa generazione, da una parte musulmani, dall'altra no. Perché dico una stessa generazione? Perché potevano avere l'età di quelli che ancora nel 2005 avevano visto gli studenti in sciopero francesi respingere dalle loro file i casseur delle periferie parigine, che erano prevalentemente arabi. E guardate, non è più possibile l'integrazione che c'è stata. Per esempio, negli anni 70 questo problema non si poneva. Gli algerini, gli arabi che arrivavano in Francia, andavano a lavorare alla Renault de Flins, poi alla fine facevano gli scioperi insieme agli operai francesi. Non c'era nessuna rivendicazione etnica dei francesi operai contro gli operai algerini, e gli algerini non avevano nessuna rivendicazione da fare insieme. Se vi ricordate, chi è più vecchio si ricorda gli scioperi della Renault di Flins, e dove lavoravano appunto una classe operaia molto composita, molto simile alle grandi lotte che abbiamo visto qui a Mirafiori, alla Pirelli, eccetera, eccetera. Quindi non c'era. Questi giovani disoccupati, emarginati delle grandi metropoli, sono raccolti. Con i gilets jaunes abbiamo visto i casseur tornare in piazza insieme, nonostante tutti i discorsi, voi dite no, guardate dentro i gilets jaunes c'erano i fascisti, c'erano anche i fascisti ma sono stati anche allontanati in fretta, e abbiamo visto i casseur tornare insieme sulle piazze. Quello può compensare, cioè sono tutte cose su cui riflettere. Infatti a me dà un po' fastidio, lo dico qui sinceramente, quando sento parlare qualcuno che va a combattere, è andato a combattere, per cui ho molto rispetto, sia ben chiaro, ho rispetto per tutti coloro che da giovani sono andati in questi anni a combattere, qualcuno anche morto per la causa del Rojava. Ma se qualcuno mi viene a dire che è andato a combattere lì per il Bataclan, io mi incazzo. Dico, no, tu vai a combattere lì per difendere un esperimento sociale importante, lo difendi da chiunque lo aggredisca, che sia l'ISIS, che siano i turchi, che siano chiunque. L'esperimento sociale che in un territorio molto piccolo cerca di dar vita a una nuova comune, eccetera, mi interessa. Ma non diciamo che andiamo a combattere per il Bataclan, perché cadiamo nella peggior forma di nazionalismo. Quelli che, per esempio, dopo Charlie Hebdo, in questo caso parlo di Toni Negri e dei suoi seguaci, sono andati a sfilare nel corteo che c'è stato nel giorno successivo, in cui c'erano Hollande, c'era il Presidente degli Stati Uniti, c'erano i capi di Stato arabo, eccetera, contro il terrorismo islamico, sono semplicemente sfilati sotto le bandiere dell'imperialismo, di nient'altro. Su questo dobbiamo riflettere anche. Non è così semplice la situazione oggi. I ragazzi delle banlieue arrabbiati qui possono ancora essere nostri alleati, ma se non c'è nessuna risposta, nessun movimento, sicuramente diventeranno quelli che vanno, oppure qui fanno attentati, diventano nemici. Ma una situazione profondamente complessa. E i riferimenti in questo caso al passato, gli anni 70, di nuovo non ci servono. Sì. Magari per fortuna.
Volevi dire qualcosa? Vuoi sederti?
Ti ho visto un po' stanco. Grazie, ti ringrazio. Allora, ovviamente dobbiamo dire subito da qui che siamo a fianco dei combattenti contro l'invasione turca, non perché possiamo anche essere in disaccordo con la linea dei curdi, possiamo criticare il fatto che si siano accordati e non potevano fare altro entro certi limiti da un punto di vista nazionale con gli americani, e non è la prima volta che lo fanno, perché nel 1946 lo fecero.
Sì, c'è differenza da un'area all'altra.
Possiamo dire tutto quello che vogliamo, però la solidarietà e la protesta contro l'invasione turca è doverosa. Questo è il primo punto. Il secondo punto è se la resistenza curda, che ci potrà essere, ci sarà, a parte certi accordi segreti, certi accordi anche non segreti possibili con il boia Assad o addirittura con i russi, cosa di cui dubito, potrà esserci questo sviluppo, ma la questione fondamentale è che su base nazionale, a parte le divisioni tra i curdi, per cui i curdi dell'Iraq staranno a vedere il massacro dei curdi del PKK in Siria e in Iraq stesso, la situazione come potrebbe essere risolta? Potrebbe essere risolta soltanto se il proletariato turco, se gli operai turchi, che siano curdi, non ha importanza, riescono a protestare contro questa guerra, cioè a sollevare una bandiera di lotta contro il nazionalismo turco, che è uno dei peggiori e più forti nazionalismi e che proprio su base nazionale prospera dividendo quello che è diventato uno dei proletariati più numerosi del Medio Oriente. Quindi da un certo punto di vista non possiamo essere molto ottimisti immediatamente. Da un altro punto di vista si può dire che le contraddizioni in Turchia, piuttosto ciò che sta succedendo in Iraq adesso, perché in fondo l'attacco turco che era preparato da tempo, che dura da 2 anni, contro i curdi, è stato accelerato in questo momento perché la situazione irachena sta ribollendo proprio sul terreno sociale, cosa che era già successa ma non è mai successa in queste proporzioni, perché la situazione egiziana sta riprendendo a ribollire malgrado gli assassini, le stragi del boia al Sisi. Quindi riponiamo la nostra speranza, a parte quello che possiamo fare qui per la protesta, per la denuncia, per l'attacco ai turchi, alla NATO, sua loro alleata, perché i turchi non avrebbero attaccato senza il via libera della NATO e non solo degli Stati Uniti. Non avrebbero attaccato i turchi senza il via libera e i patti più o meno segreti con Putin e con l'Iran. Ma l'unica speranza che hanno i curdi di poter sopravvivere e resistere sta nella situazione sociale, nelle lotte proletarie che stanno scuotendo in questo momento il Medio Oriente. Se in Turchia la situazione sociale si aggraverà, ed è uno dei punti che ha scatenato anche la guerra di Erdogan, allora ci sarà forse una piccola speranza. Se no, assisteremo a repulisti turco, che i turchi hanno già fatto, l'esercito turco ha già fatto negli ultimi anni nel paese curdo turco, perché ci sono intere città che sono state rase al suolo nel silenzio o più o meno nella ignoranza mondiale. Detto questo, quindi, come centro di documentazione sulla guerra, penso che questo possa essere un primo punto di partenza. La seconda questione, e mi riallaccio a quello che ho sentito, mi dispiace di essere arrivato tardi, ho comprato il libro ma non l'ho ancora letto, per cui ne ho lette solo alcune pagine. E venendo alla questione medio orientale, che è uno dei punti nodali della situazione mondiale, anche lì dobbiamo avere a mente non tanto i rapporti di forza tra gli stati, che essendo rapporti di forza in una situazione di disgregazione di nuova dominio regionale o mondiale, non possono che avanzare attraverso stragi, cioè non solo la strage del popolo curdo, ma ulteriori stragi del popolo palestinese e stragi sociali, come è avvenuto o sta avvenendo in tutti questi paesi del Medio Oriente. Ma il punto principale a cui dobbiamo porre lo sguardo, su cui dobbiamo porre lo sguardo, è lo sviluppo della situazione sociale, delle lotte sociali e proletarie in questi paesi. Per fortuna, questi paesi, la Turchia l'Iran, l'Egitto, lo stesso Sudan che ha fatto una delle lotte politicamente più avanzate degli ultimi anni, hanno sviluppato, seppure in maniera diversa, un proletariato ampio, numeroso, una gioventù che non può che essere proletarizzata, da un lato. Dall'altro abbiamo il dominio della rendita più schifosa del mondo, che è la rendita petrolifera, che però ha una base sociale estremamente limitata. E quindi io non vedo in questi dominatori apparenti dal Medio Oriente quella forza che altri attribuiscono loro. Cioè è vero che l'Arabia Saudita è dappertutto, finanzia, ma la sua classe dominante è una classe dominante marcia e redditiera. Non sa neanche usare 500 miliardi di armi comprate agli Stati Uniti che gli Houthi, i ribelli dello Yemen, hanno messo in scacco, al di là dell'intervento dell'Iran o di altre cose di cui si potrebbe discutere. Però ripeto, cerchiamo di puntare il nostro sguardo e tutte le nostre energie di analisi, di definizione, di indicazione verso ciò che non appare ma ribolle, è numeroso, è attivo in tutti questi paesi. Solo da questo punto di vista potremmo avere anche noi una parola da dire, perché senza legarci a ciò che è vivo dal nostro punto di vista non potremmo che assistere alle lotte di potere, di spartizione del mondo, degli assassini, eccetera. Sono stato estremamente, forse un po' confuso, ma il nostro scopo, anche quando appunto dibattiamo di temi importanti che si cercano di concentrare in libri, articoli, deve portarci però a vedere appunto come avanzare qui in Italia o in Europa. La stessa questione, e qui finisco, della importanza del proletariato sulla questione curda, ce l'abbiamo in Germania. Cioè, in Germania abbiamo almeno 7-8 milioni di operai turchi, tra virgolette, perché 4 milioni saranno turchi anatolici e 4 milioni saranno curdi, che in questo momento possono anche portare a uno scontro interno alla comunità, ma è uno scontro interno al proletariato ed è una divisione tra questi proletari e il proletariato tedesco, che lascia spazio libero, questa divisione può lasciare spazio libero alle pulsioni più schifose, nazionaliste, alle mobilitazioni che dividono, si basano sulla debolezza politica e quindi sulla divisione del proletariato. Stiamo sempre quindi sul nostro argomento, perché da questo punto di vista, come dicevi tu, il nostro nemico, l'imperialismo, nei suoi vari protagonismi mega o regionali, non è così forte. Ecco.
Sì, sono contento che hai detto questo, perché proprio questa tendenza alla guerra, questa nazionalizzazione delle masse, come si potrebbe dire, è proprio un segnale di debolezza dell'imperialismo e del capitalismo. Cioè non si può dare nulla in cambio, si possono nazionalizzare le masse, ma guardate, tanto qui in Occidente come in fin dei conti le ideologie dell'islamismo radicale sono un'altra forma di nazionalizzazione delle masse. Erdogan sta facendo questo con la guerra, c'è sicuramente un problema economico per la Turchia che si affronta in quel modo, così per l'Arabia Saudita o per l'Iran stesso. Cioè il problema è proprio quello di far perdere al proletariato, ma in quei paesi, una coscienza di classe che sarebbe quella che potrebbe affrontare diversamente la questione.
Vieni.